Ciao.
Ciao.
Insomma, con cola cola. E tu? Buonasera, qualcuno arriverà ancora, ma dobbiamo cominciare perché la nostra nave che è in viaggio ha un lungo itinerario da compiere questa sera, quindi dobbiamo metterci in movimento. Sapete che stiamo viaggiando su una nave che si chiama Sidonia, è una nave pilotata da un esperto capitano che si chiama Genore di Tiro, è un fenicio, quindi è molto esperto, e la nave Sidonia ci ha trasportato, seguendo la rotta est-sud-est, dal porto dell'antica Sibari, dove eravamo la scorsa settimana e la settimana prima, fino alle coste dell'antica Ionia. L'antica Ionia è la zona geografica più ad ovest della Grecia ed è formata da isole, le isole Ionie, che tutti avete sentito nominare, bagnate appunto dal Mar Ionio. Queste isole sono Corfù, Leucade, Cefalonia, Zante o Zacinto, insieme alla più piccola delle isole Ionie, che si trova tra Cefalonia e la costa. Quest'isola si chiama Itaca, forse l'avete sentita nominare. E beh, scherzavo, cioè tutti abbiamo sentito nominare Itaca, perché quest'isola fa parte, oltre che della geografia, anche del mito, no? E quindi del nostro immaginario, e la si pensa un po' fuori dalla realtà, no? Io appartengo a una generazione che è partita una volta per tempo per andare a vedere se c'era davvero Itaca, perché dopo averla studiata da bambini in avanti, buonasera. Ma Itaca esiste davvero ed è una terra concreta, anche se la sua ragion d'essere sta soprattutto nella metafora, sta nel simbolo, nell'allegoria che rappresenta. Itaca è geografia, ma è soprattutto poesia, è un luogo poetico, è un parco letterario, è un paesaggio intellettuale. Quindi facciamo tappa a Itaca perché Erodoto, che viaggia insieme a noi, eccolo qua Erodoto, oggi Erodoto è la sua opera, le storie di Erodoto. Erodoto deve parlarci di un argomento importante. Deve parlarci della sapienza poetica. Che cos'è la sapienza poetica? La sapienza poetica, prima di essere il termine che definisce un movimento culturale, il primo grande movimento culturale della storia della cultura, scusate la tautologia, ma la sapienza poetica è un concetto fondamentale, assai complesso. Sulla sapienza poetica ci sono centinaia di saggi specialistici. Un concetto che affiora gli albori della storia del pensiero umano e che poi si sviluppa in tutte le civiltà dell'età fiale della storia. La sapienza poetica affiora nelle antiche civiltà, in quella sumerica, egizia, indiana, cinese, persiana, ebrea e greca ionica. Il concetto di sapienza poetica prende forma in rapporto al tema della ricerca del principio della realtà, un tema ampio e complicato di cui abbiamo cominciato ad occuparci la scorsa settimana navigando verso est-sud-est, no? Uno dei problemi che emergono, il primo problema che emerge in relazione al tema della ricerca del principio della realtà, quando è che tutto è cominciato, si pongono questa domanda i nostri antenati, è quello di descrivere, di raccontare le origini dell'universo, cioè come si è formato, in che modo, come è nato, quando è nato, come è stato creato, se è stato creato, e da chi, o come è nato, per caso, per conto suo, e soprattutto perché c'è. Queste domande, e questa domanda soprattutto, perché? Perché tutto è cominciato? Questa è una domanda che noi ci facciamo spesso e che è relativa ai nostri umori. Quando tutto va bene, una giornata in cui siamo particolarmente felici, diciamo meno male che tutto è cominciato. Quando invece la giornata è un po' storta, allora cominciamo a dire ma come ma perché tutto è cominciato? Beh, a parte le battute, queste domande, noi ci poniamo questi interrogativi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che è l'obiettivo, la natura del nostro percorso, compaiono sul piano della memoria delle origini e prendono forma in concomitanza delle parole degli albori, le parole che si trovano al primo piano dell'albero genealogico lessicale, quelle parole che noi conosciamo a memoria, paura e bisogno, ritmo e ciclo, rete e rito, cerimonia e racconto, le parole più antiche della nostra storia culturale, la nostra archeologia intellettuale. È chiaro che nessun essere umano può avere memoria dell'avvenimento, degli avvenimenti legati alle origini, e l'idea delle origini, affermano gli studiosi, viene elaborata in relazione alle parole chiave degli albori. L'Homo sapiens, quando capisce che le cose, gli esseri viventi hanno una fine, perché quello appare molto chiaro, affronta la paura determinata da questa situazione, fronteggia il trauma della morte individuale, coltivando il bisogno di definire anche l'origine oggettiva dell'universo, per dare un senso alla fine soggettiva. Ecco, per dare un senso alla fine soggettiva, si cerca di stabilire l'origine oggettiva dell'universo. Io muoio, pensano le nostre antenate e i nostri antenati, ma mi consolo, me ne faccio una ragione pensando al fatto che tutto ciò ha avuto un'origine e avrà anche una fine. Il tema delle origini, nel tempo degli albori, viene affrontato nel contesto dell'osservazione dei ritmi e dei cicli della natura. Esistono nella natura, si domandano i progenitori, delle tracce che indicano gli avvenimenti delle origini? Si possono conoscere nella natura, si domandano i progenitori, i segni delle origini? E quali segni appartenenti alle origini hanno colto i nostri progenitori nella natura? Nella natura si palesano, si manifestano, senza dubbio, i concetti della fine e dell'inizio, i quali inducono alla riflessione e allo sviluppo dell'immaginazione. Se le cose e gli esseri viventi, nella loro singolarità e soggettività, all'interno del grande crogiolo della natura, sono destinati ad un principio e ad una fine, e se il principio e la fine sono riconoscibili e catalogabili, probabilmente ci sarà anche stato un inizio, un punto di partenza dal quale tutto l'universo si è messo in moto. Probabilmente ci sarà anche una fine generale, pensano i nostri antenati, ma di questo inizio, di questo punto di partenza, non si può, non si riesce ad avere memoria. L'inizio, il punto di partenza, può essere solo immaginato, però può essere raccontato in quanto immaginato. E questa soddisfazione ce la possiamo prendere. Dicono i nostri antenati, dalla codificazione dei temi e dei cicli della natura, sostenuta dalla riflessione e dall'immaginazione, nasce la rete dei racconti delle origini, i quali si sviluppano oralmente in concomitanza ai riti e servono per dare un contenuto mitico, fantastico, leggendario alle cerimonie della comunità. Il tema delle origini provoca la nascita, Questo è il dato che ci interessa in un percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura del primo significativo genere letterario della storia della cultura, il racconto cerimoniale, mitico, fantastico, leggendario, fiabesco. Dal racconto cerimoniale nasce, oggi il racconto cerimoniale lo chiamiamo la fiaba in generale. I racconti cerimoniali sono scritti come le fiabe, con gli stessi tipi di caratteristiche. L'avvenimento delle origini viene pensato, viene immaginato, durante l'età degli albori, come un momento molto importante, decisivo per la storia della comunità. Una comunità si sente legittimata ad esistere quando ha una visione delle origini. Se la comunità possiede, se è depositaria di un'immagine del principio, si sente destinata ad avere una continuità. E la continuità, guardate, è uno dei massimi valori dell'età degli albori, tanto per i singoli che per i gruppi. Pensiamo al valore dato alle genealogie dell'Antico Testamento, quelle che si chiamano Toledot, e sono la genealogia è un racconto che spiega la creazione, che mette in atto la creazione, ed è legato al concetto della continuità. Per esorcizzare la paura dell'estinzione di una tribù, di un gruppo, di una comunità. Quindi, non solo. Pensiamo al fatto che nella lingua greca, nella lingua di Erodoto, la parola continuità corrisponde al termine cronos. Avete sentito questo termine? Che è la stessa parola che definisce il tempo che passa, che definisce la durata. Quindi la continuità viene evocata, viene propiziata e si manifesta nella celebrazione ripetitiva dei riti e delle cerimonie che hanno come fondamento il racconto della mitica visione delle origini e la rappresentazione dell'immagine fantastica del principio. Il tema della ricerca delle origini non conduce alla messa a fuoco se non nell'immaginazione del principio, ma porta alla scoperta e alla definizione del concetto del tempo che passa, del cronos, e dell'idea della durata, della costanza, della linearità, della stabilità. Quindi cercare il principio è anche cercare questo, fare i conti col tempo che passa, dare un senso di durata alla nostra vita, di continuità. L'avvenimento delle origini viene quindi concepito durante l'età degli albori come un momento decisivo per la storia della comunità. E di conseguenza, per narrare questa situazione straordinaria, viene creato un linguaggio straordinario. Ma non si possono raccontare così le origini, con parole qualunque. Cioè, ci vuole un linguaggio particolare, eccezionale. Il linguaggio, abbiamo detto la scorsa settimana, risulta lo strumento per eccellenza nella società e risulta anche lo strumento necessario in relazione allo sviluppo del tema delle origini. Per Erodoto noi sappiamo già, l'abbiamo studiato, il linguaggio è in principio, il linguaggio, il logos. I cantori delle origini devono inventare parole speciali, devono produrre forme lessicali particolari, costrutti linguistici seducenti per argomentare su una questione, il tema dell'origine dell'universo, che risulta essere fondamentale per dare un senso alla vita degli esseri umani che si riconoscono in una collettività. I racconti cerimoniali, mitici, fantastici, leggendari, fiabeschi, che narrano le origini dell'universo, danno vita al repertorio culturale più importante dell'età degli albori, nel quale prendono forma i primi paesaggi intellettuali della storia del pensiero umano. I repertori dei racconti mitici sulle origini caratterizzano la successiva età assiale della storia, l'età delle grandi civiltà antiche. Ed è così che nel periodo dell'età assiale della storia, 2500 anni fa, quando siamo nati noi intellettualmente, a tanto corrisponde la nostra età intellettuale, troviamo una significativa fioritura di opere, di testi scritti, che descrivono, raccontano, argomentano sul tema delle origini dell'universo. Nel periodo dell'età assiale della storia, 2500 anni fa, gli scrivani, la prima significativa categoria di intellettuali che conosciamo e che sono presenti in tutte le culture, spesso ai vertici dello Stato, raccolgono per iscritto ciò che i cantori dell'età degli albori hanno raccontato oralmente sulla comparsa, la nascita, la creazione dell'universo. Questa straordinaria operazione culturale ci lascia un patrimonio di opere letterarie di inestimabile valore linguistico, sapienziale e poetico. Queste opere, i testi dei grandi racconti delle origini, le abbiamo incontrate e studiate in questi anni, no? E ci capiterà di incontrarle e studiarle ancora, perché sono oggetti culturali di fondamentale importanza in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. E quindi vanno riletti, ristudiati, periodicamente. Tra le opere che descrivono e raccontano le origini dell'universo, ne citiamo alcune che abbiamo studiato in questi anni. Il poema sumero Enuma Elish. Enuma Elish vuol dire lassù nell'alto dei cieli, quindi un linguaggio che poi è entrato nelle culture che noi, nelle quali noi ci siamo formati. No? Il papiro egizio teologico chirurgico Edwin Smith, gli inni dei libri dei Veda, Veda in sanscrito vuol dire sapienza, i libri della sapienza indiana, i libri della sapienza della cultura indiana, i detti del libro cinese del Tao, gli Avesta, che sono composizioni liriche raccolte da un discepolo di Zarathustra, quindi il così parlò Zarathustra, non quello di Nietzsche, ma quello autentico. Cioè, il libro biblico della Genesi. Ora, queste opere, ne abbiamo citato alcune, che abbiamo studiato a suo tempo, ma l'elenco è molto più lungo, no? Enuma Elish, Papiro Smith, i libri dei Veda, il libro del Tao, di Avesta, di Zarathustra, il libro della Genesi. Ebbene, queste opere hanno tutte la caratteristica di essere composizioni poetiche, di grande valore letterario. Queste opere ipotizzano, descrivono e raccontano la creazione e la nascita dell'universo con un linguaggio poetico, il quale risulta molto significativo perché non solo serve a rendere bella e seducente la composizione, ma perché sa esprimere tutta la complessità e la problematicità della questione delle origini. Non è data la questione delle origini, è problematica. E quindi il linguaggio poetico mette in evidenza questo fatto. Il linguaggio poetico dei grandi racconti delle origini riporta riflessioni e interrogativi esistenziali che aprono la strada a quello che viene chiamato l'esercizio del commento sapienziale. Comincia il movimento della cosiddetta sapienza poetica. Ci si occupa del tema delle origini perché questa ricerca, la tensione verso la conoscenza, come dice Aristotele all'inizio della metafisica, fa crescere il livello della sapienza e il tasso di saggezza nella società. Ricordiamo, per esempio, come nel libro della Genesi, dopo aver raccontato la creazione, il testo faccia un'affermazione molto significativa. Si legge al versetto 4 del capitolo 2 del libro della Genesi. Questo è il racconto, questo è il midrash, la parola originale in ebraico è questa parola, midrash. Questo è il racconto, il Midrash della creazione. E la parola Midrash nella lingua ebraica del Pentateuco, Pentateuco sono i primi cinque libri della Bibbia, significa racconto cerimoniale e anche esercizio di sapienza poetica. Quindi il testo della Genesi, dopo aver raccontato la creazione, non dice questa è la cronaca della creazione. Dice questo è il racconto cerimoniale di quello che ci possiamo immaginare della creazione. Giustamente, nessuno c'era a vedere. E quindi, ma leggiamo questo frammento, leggiamo questi quattro versetti che sono interessanti da vedere nel loro contesto. Così Dio completò il cielo e la terra e ciò che vi si trova. Tutto era in ordine. Il settimo giorno, terminata la sua opera, Dio si riposò. Il settimo giorno aveva finito il suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e disse, è mio. Quel giorno si riposò dal suo lavoro, tutto era creato. Questo è il racconto, il Midrash, delle origini del cielo e della terra quando Dio li creò. Ora, questo ultimo versetto appartiene al cosiddetto codice Priester, codice P, in tedesco significa prete, sacerdote, dico bene, è il codice sacerdotale, uno dei quattro codici, javistico, eloistico, deuteronomico e sacerdotale, che ricuciti insieme formano il libro della Genesi. E beh, ci ritorneremo sopra prossimamente, perché a studiare questo, in questo grande territorio, perché ci sono nuove cose da dire. E chi ha scritto, chi ha cucito, chi ha rapsodiato, il rapsodo in greco è il sarto, questo testo si è premurato di mettere in chiaro che non è il racconto storico della creazione, chi in origine poteva essere lì a testimoniare, ma è un midrash, è un racconto cerimoniale, un esercizio di sapienza poetica, cioè un'allegoria da interpretare in chiave etica. Quindi siamo di fronte ad un esempio di commento sapienziale. E così ricordiamo ancora, per esempio, per entrare in un'altra cultura che ci appartiene, perché tutte le culture dell'età assiale ci appartengono, sono tutte culture nostre, della tribù dell'Homo sapiens sapiens, nella cultura indiana i significativi interrogativi che troviamo, li abbiamo letti anche lo scorso anno, nel testo degli inni vedici, gli inni sapienziali della cultura indiana. Ci sono degli interrogativi sulla creazione che sono molto significativi. Leggiamo questo frammento. I saggi trovarono la connessione dell'essere nel non essere, cercando con riflessione nel loro cuore. Chi veramente sa? Chi può qui spiegare da dove è originata, da dove viene questa creazione? Gli dèi sono posteriori alla creazione di questo mondo, perciò chissà dove essa è avvenuta. Come è avvenuta questa creazione? Se l'ha prodotta o se no, colui che di questo mondo è il sorvegliatore nel cielo supremo, egli certo lo sa, oppure non lo sa? Cioè, siamo di fronte ad un esempio di commento, vedete, in cui si esplica in modo molto significativo il concetto della sapienza poetica. I racconti sulle origini, con un linguaggio poetico sapienziale, narrano la creazione, la nascita, la comparsa dell'universo e degli esseri umani in modo da rendere problematica la questione della ricerca del principio. Ricercare il principio vuol dire mettersi in ricerca e continuare ad esserlo. Le affermazioni e gli interrogativi esistenziali che emergono dal linguaggio poetico sapienziale aprono la strada ai primi grandi commenti, alle prime significative interpretazioni, alle prime esercitazioni esegetiche da cui parte la storia documentata del pensiero umano. Gli intellettuali che vivono a ridosso dell'età assiale della storia, ed Erodoto è uno dei protagonisti di questa stagione culturale, e le storie di Erodoto sono da considerarsi un capolavoro di sapienza poetica, si dedicano a commentare, a interpretare, a fare l'esegesi dei racconti sulle origini. coscienti del fatto che questi racconti non riportano la verità. Spesso i racconti cerimoniali vengono imposti come verità per ragioni di potere, di supremazia, di ordine pubblico, ma c'è la convinzione che non riferiscono la realtà delle cose, nessun essere umano è testimone delle origini. Tuttavia gli intellettuali dell'età assiale, e tra questi si distingue Erodoto, sono altrettanto convinti che questi racconti contengono una sapienza poetica, utile soprattutto a mettere in evidenza gli interrogativi esistenziali che gli esseri umani sul tema delle origini si sono posti incessantemente dagli albori. Il fatto che ci si pongano interrogativi esistenziali crea movimento culturale. Stabilire che quella è la verità in eterno e per sempre blocca qualunque movimento culturale, lì è finita la storia della cultura. Cioè, tutti coloro i quali raccontano le origini si premurano di dire: guardate che questa non è la cronaca delle origini, questi sono i problemi che noi ci poniamo sulle origini, poneteveli anche voi, mettetevi in ricerca. Questo è quello che dà un senso alla nostra vita. E questo fa anche Erodoto, lo sapete già, l'abbiamo visto, l'abbiamo studiato l'anno scorso. Il fatto che ci si pongano interrogativi esistenziali crea un movimento culturale, incentiva l'investimento in intelligenza e stimola la ricerca. E la ricerca, la tensione verso la conoscenza, fa crescere il livello della sapienza e fa elevare il tasso di saggezza nella società. Lo scorso anno abbiamo constatato durante i nostri itinerari di studio che nelle storie di Erodoto troviamo l'eco della sapienza poetica contenuta nelle opere delle grandi civiltà, no? Sumerica, egizia, indiana, cinese, persiana, ebrea, greco, ionica, le grandi civiltà della cosiddetta età assiale della storia. Ora, dobbiamo specificare il fatto che Erodoto non conosce, a parte i poemi della cultura greca, di Omero, di Esiodo, non conosce il testo delle opere dell'età assiale della storia. Cioè gli studiosi escludono che Erodoto conosca il testo delle grandi opere dell'età assiale della storia, cioè dei poemi mesopotamici, dei papiri egizi, dei codici del profetismo ebraico, del pentateuco biblico, dei libri dei Veda indiani, del libro del Tao cinese, delle composizioni di Zarathustra. Erodoto non li conosce questi testi. Tra Erodoto e il pentateuco biblico, che al tempo di Erodoto è in formazione, tra Erodoto e i libri indiani dei Veda, tra Erodoto e il libro cinese del Tao, c'è proprio una distanza fisica. Erodoto non è stato in India, non è stato in Cina, ma allo scrittore che viaggia in Asia fino ai confini estremi della Persia non sfugge l'eco dei frammenti culturali di queste civiltà che si percepisce sul territorio del continente asiatico. Quest'eco arriva attraverso le carovane, arriva attraverso le piste, i viaggiatori non portano solo merci, ma portano anche idee, portano parole chiave. Quindi l'eco che si percepisce su questo grande continente compatto monolitico che è l'Asia, anche inavvertitamente, Erodoto ne documenta la presenza. Inoltre, tra Erodoto e le culture dei paesi in cui viaggia, l'anno scorso abbiamo viaggiato con Erodoto in Mesopotamia, in Egitto soprattutto, ricordate, c'è un veto di carattere religioso di cui Erodoto parla spesso. I poemi mesopotamici, le Numa Elish, l'epopea di Gilgamesh, e i papiri egizi, il papiro Smith, Amenfi, sono testi sacri, in possesso delle caste sacerdotali, e inaccessibili alla gente comune. Tuttavia, le parole chiave, le idee cardine, filtrano attraverso il linguaggio dei riti e delle cerimonie che Erodoto descrive, attraverso le interviste che lui fa ai sacerdoti, ricordate, soprattutto i sacerdoti egizi che, come abbiamo potuto constatare lo scorso anno, si dimostrano piuttosto restii, anzi molto scocciati del fatto che questo viaggiatore greco sia così curioso, voglia infilare il naso nelle loro cose, forse si vuol portare via, vuol portare con sé, no? I nostri misteri, i nostri segreti. Ed Erodoto si lamenta perché questi non si sbottonano, no? Cioè, diverso è il discorso per le opere della cultura greca. Infatti sappiamo che Erodoto conosce molti testi della letteratura greca dell'età assiale, molti testi della letteratura greca sono oggetto della sua formazione culturale e fanno parte del suo bagaglio intellettuale. Allora, perché siamo sbarcati sull'isola di... Siamo sbarcati a Itaca, siamo arrivati. Siamo sbarcati a Itaca, abbiamo detto, per occuparci di sapienza poetica. E abbiamo appena introdotto questo argomento. E il tema della sapienza poetica, sul quale a grandi linee abbiamo puntato la nostra attenzione in relazione alle grandi civiltà dell'età assiale della storia, nell'opera di Erodoto emerge soprattutto in relazione alla cultura greca. Come si presenta la sapienza poetica nella cultura greca di 2500 anni fa, in particolare nel periodo cosiddetto ionico della storia della civiltà greca? Per rispondere a questa domanda non basta l'itinerario di questa sera, perché dobbiamo mettere insieme molti elementi, dobbiamo svelare e fare chiarezza su una contraddizione, soprattutto, che condiziona tutto il discorso sulla sapienza poetica greca. Su un'aporia, come si dice in greco, contraddizione. Un'aporia è una contraddizione costruttiva che ci invita a riflettere, che ci invita a studiare. Un'aporia che riguarda in generale la complessa questione dello sviluppo della sapienza poetica greca. Ora, prima di rispondere a questa domanda, visto che ci troviamo a Itaca, cioè nel cuore dell'antica Ionia, facciamo una breve visita a questa isola pietrosa, come la chiama Omero, utilizzando l'Atlante, l'enciclopedia, la guida della Grecia e anche la rete. E guardate sul punto 1 del repertorio. Sappiamo che viaggiare sulla carta in modo virtuale è un utile metodo per esercitarci nella lettura, in questo caso per entrare nel cuore dell'antica Ionia e per avvicinarci come lettrici e come lettori alla sapienza poetica orfica. Ora, viaggiare sulla carta è un'esperienza culturale utile per investire in intelligenza e per preparare il viaggio reale. Io non so se siete mai stati a Itaca, Itaca non è lontana. Poi c'è davvero, Itaca. No. L'isola di Itaca è effettivamente pietrosa, nel senso che è formata, se andate a guardarla sull'Atlante, su uno stradario che tutti abbiamo in casa, mettetevi a fare un viaggio, Itaca è formata da un... siete già attrezzati? Mi sembra giusto. È formata da due gruppi di monti collegati tra loro dall'Istmo di Etos. Sull'isola ci sono alcune località da visitare. La prima è il capoluogo dove siamo sbarcati, si chiama Itachi, ed è il porto principale, situato in una bella baia. Guardate, Itachi è una cittadina tutta bianca, tra l'altro è anche nuova, fatta nello stile greco. È nuova perché purtroppo noi magari non lo sappiamo, dubitiamo anche che esista davvero Itaca. Nel 1953 è venuto un violento terremoto che ha colpito Itaca e ha distrutto queste Itachi al 90%, quindi nei dintorni di Itachi troviamo luoghi che ricordano la narrazione omerica, le grotte delle ninfe, la fontana Rettusa, la roccia dei corvi, le stalle di Omeo. Tutti questi termini li troviamo nell'Odissea, sono stati appiccicati questi nomi dell'Odissea dei luoghi che sono ad Itaca. Cioè, la seconda località da visitare si chiama Stavros, che si trova a 16 km da Itachi in direzione nord-ovest. Sulla strada che da Itachi conduce a Stavros si trovano molti siti archeologici che sono stati scoperti recentemente. Stavros è un villaggio di pescatori dove si può visitare un interessante museo, il museo di Odisseo, forse si dovrebbe chiamare in un altro modo. E inoltre vicino a Stavros, nei pressi della baia di Polis, ci sono i resti dell'insediamento di Pelicata, fondato verso il 2200 avanti Cristo e abitato fino in epoca micenea, VIII-VII secolo avanti Cristo. E che viene indicato, Pelicata viene indicata come il sito dell'ipotetica regia di Ulisse. Ora, nella parte settentrionale dell'isola c'è un'altra località che si chiama Chioni, e lì, andando verso nord, ci sono anche le spiagge migliori, quindi sappiatelo se ci capitate, ci sono delle belle spiagge dove si approfitta della situazione, vista che c'è sempre il sole. Quindi guardate sul punto 1, abbiamo citato, situate nei dintorni di Itachi, le grotte delle ninfe, che prendono il nome da una citazione che troviamo nell'Odissea. Io penso che tutti a casa abbiate l'Odissea, se non l'avete a casa c'è in tutte le biblioteche. Perché non fate un'incursione questa settimana nel testo dell'Odissea al verso 105 del capitolo 13? Ora lì c'è un mistero, Trovate c'è un quale mistero letterario è legato alle grotte delle ninfe? Beh, andate a cercarlo, fate una ricerca, una piccola ricerca, ci vuole poco. È utile una guida della Grecia, anche, che potete trovare in una biblioteca o che avete a casa, una guida del Turi. Molti di voi l'avranno sul comodino già, perché si viaggia in Grecia quest'anno. E quindi scrivete se avete scoperto qualcosa a quattro righe in proposito. Nella cultura greca ionica il tema della sapienza poetica assume caratteristiche particolari, ci sono anche molte affinità rispetto alle culture delle altre grandi civiltà delle età assiali della storia. Nelle storie di Erodoto il tema della sapienza poetica emerge in modo significativo ed è legato ad alcuni nomi importanti che tutti conosciamo. Due nomi sono quelli di Omero, appunto, e di Esiodo. Questi due nomi sono fondamentalmente legati alla sapienza poetica greca e corrispondono a due interessanti filoni letterari dell'epica ionica. E poi ci sono altri tre nomi legati alla sapienza poetica greca: il nome di Dioniso, di Orfeo e di Apollo. Apollo è il dio della luce e della sapienza, il dio della musica e della poesia, il dio della profezia, il dio che si presenta tanto come guaritore quanto come uccisore. Orfeo e Dioniso rappresentano due modi di nominare la stessa figura. Infatti Dioniso e Orfeo simboleggiano lo stesso mitico personaggio. Inoltre sappiamo tutti, o quasi tutti, che il nome di Dioniso si accompagna sempre a quello di Apollo. Apollo e Dioniso viaggiano in coppia. E ora Apollo è nuovo e Dioniso è antico. In realtà il nome di Apollo si dovrebbe sostituire con il nome di Orfeo. È che il nome di Orfeo è stato sostituito da quello di Apollo. Perché? Lo vediamo. Nonostante Apollo sia il dio della sapienza e della poesia e quindi particolarmente rappresentativo nella cultura greca, noi possiamo constatare che Apollo non viene considerato da Erodoto, che lo cita nella sua opera ben 29 volte, la figura più importante in relazione alla sapienza poetica. Il nome che nella cultura ionica emerge quando si parla di sapienza poetica è quello di Orfeo. Difatti si parla di sapienza poetica orfica. Questo è il termine che in Grecia definisce la sapienza poetica. Gli altri nomi seguono a ruota. Tuttavia, questa affermazione contiene una contraddizione, un'aporia. Di che cosa si tratta? Il nome di Orfeo è, in generale, alla base della sapienza poetica greca, anche se la stessa sapienza poetica greca nel suo sviluppo tende a misconoscere questa base, tende a insabbiare questo punto d'appoggio originario fondamentale. Il nome di Orfeo è finito sotto ad un'incrostazione molto forte. Perché questo? Ora, prima di proseguire il nostro ragionamento, dobbiamo dire che i nomi di Esiodo, di Omero, di Apollo e di Dioniso, intorno ai quali nel testo delle storie di Erodoto tende a svilupparsi il concetto di sapienza poetica, sono strettamente legati al nome di Orfeo. I nomi di Esiodo, di Omero, di Apollo e di Dioniso rappresentano grandi paesaggi intellettuali appartenenti non solo al territorio della sapienza poetica greca, ma alla storia del pensiero umano in generale. I nomi di Esiodo, di Omero, di Apollo e di Dioniso e i paesaggi intellettuali che rappresentano, li abbiamo già incontrati in molti percorsi e in questo itinerario di studio noi torniamo ad osservarli da vicino, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, da un'angolazione, da un punto di osservazione, che ci viene dato dal testo delle storie di Erodoto. I nomi di Esiodo, di Omero, di Apollo e di Dioniso, con le parole chiave, le idee cardine e gli argomenti che contengono, spesso si intrecciano e si sovrappongono tra loro sul sentiero dell'itinerario di studio che stiamo percorrendo, ma soprattutto questi nomi, i nomi di Esiodo, di Omero, di Apollo, di Dioniso, si intrecciano e si sovrappongono al nome di Orfeo, che rappresenta il paesaggio intellettuale più antico, più profondo di quella che chiamiamo la sapienza poetica greca, la sapienza poetica orfica. E quindi, di fronte a questo complicato intersecarsi delle tematiche, dobbiamo procedere con cautela e con pazienza. Beh, due virtù che gli studenti devono possedere e acquisire, cautela e pazienza. Il nome di Orfeo è il fondamento culturale tanto delle opere di Omero quanto delle opere di Esiodo, tanto del culto di Apollo quanto dei riti di Dioniso. E allora è su questo presupposto che dobbiamo cominciare a riflettere. Siamo a Itaca e ci siamo seduti all'ombra, a Itaca c'è quasi sempre il sole, ci siamo seduti all'ombra di un platano, guarda un po', un platano non manca mai, e sapete perché, e ci siamo seduti all'ombra di un platano nel sito archeologico di Pelicata, che, come abbiamo detto poc'anzi, viene indicato come il luogo dell'ipotetica regia di Ulisse. Ora, dobbiamo dire che nel sito archeologico di Pelicata la reggia di Ulisse la possiamo immaginare con la fantasia, perché nella realtà, così dicono gli archeologi, possiamo constatare da 1000 anni avanti Cristo la presenza di Orfeo. Ed è la presenza di Orfeo che emerge. Su quelle pietre, nei reperti ritrovati, ci sono i segni della cultura orfica, così come visitando il bel museo di Odisseo a Stavros, ci siamo passati poco fa, possiamo ammirare gli interessanti reperti di vasellame dipinto, adesso c'è molto vasellame, dipinto con la consueta maestria degli artigiani ionici, ebbene le immagini dipinte che possiamo vedere lì, in questo museo, raffigurano un personaggio che scende nell'Ade e poi che incanta un animale. Ora, ebbene, siamo a Itaca e la tentazione di pensare ad Ulisse, ad Odisseo, di indicare Odisseo in quella raffigurazione è grande. E difatti, cosa troviamo? I cartellini che spiegano questi reperti, sebbene usino il condizionale, citano Odisseo. Ma in realtà, ci dicono gli antichisti, le figure dipinte in quei frammenti non raffigurano Ulisse, raffigurano Orfeo. La figura di Orfeo precede quella di Ulisse, come precede le figure di tutti gli dei e di tutti gli eroi. E il culto religioso di Orfeo a Itaca è stata una realtà ben radicata sul territorio, mentre il mito di Odisseo è una fantasia letteraria d'importazione. Il primo nome che nella cultura greca emerge Quando si parla di sapienza poetica è quello di Orfeo. E anche la sapienza poetica che ha dato vita all'allegoria di Itaca è permeata dal nome di Orfeo. Perché quando sbarchiamo a Itaca nulla ci parla di Orfeo e tutto, anche le pizzerie, ci parlano di Odisseo? Cioè, capiamo bene che il personaggio di Odisseo è sostenuto da un racconto potentissimo, frutto di una sapienza poetica straordinaria, ma sotto questo racconto potentissimo, alle radici di questa sapienza poetica straordinaria, c'è la cultura orfica. In realtà a Itaca, dietro la maschera di Odisseo, c'è la figura di Orfeo. Questa metafora riguarda tutta la storia dello sviluppo della sapienza poetica greca. Sotto le maschere, nel profondo delle opere create dalla sapienza poetica greca durante il suo sviluppo, c'è la figura di Orfeo. E anche la figura di Orfeo è stata creata con l'immaginazione, naturalmente. Questa metafora riguarda tutta la storia dello sviluppo della sapienza poetica greca, quindi. Sotto tutte le maschere che noi conosciamo, gli dei, gli eroi, c'è la figura di Orfeo. Erodoto nel testo delle storie non cita mai il nome di Orfeo. E noi ci domandiamo perché. Com'è possibile? Guardate, è possibile. Perché Erodoto è figlio del suo tempo. E il suo comportamento è coerente. Che cosa significa che Erodoto è coerente nel non citare Orfeo? Non è che non lo tira in ballo Erodoto come al solito, lo tira in ballo e come? Però non lo cita perché non sta bene, tante cose Erodoto non le fa perché non sta bene farle, perché fanno parte delle convenzioni del suo tempo, no? Come quando ci parla di Turi, lui ci parla della storia di Turi senza dirci che a Turi lui ci abita. Perché? Perché faceva della cronaca. No, e lui non voleva fare della cronaca. Quindi, ma attenzione, perché? Eppure ci dicono gli studiosi, nell'opera di Erodoto, la presenza di tutto ciò che il personaggio di Orfeo rappresenta è evidentissima. La mente di Erodoto è permeata di cultura orfica. A questo punto dobbiamo subito dire, per fare chiarezza, che le opere in cui si manifesta la sapienza poetica greca, in particolare le opere di Omero e di Esiodo, quelle di cui si occupa Erodoto e di cui dobbiamo occuparci anche noi, vengono elaborate, codificate nella loro versione definitiva all'interno dello spazio culturale della polis, della città, che rappresenta il fenomeno politico-istituzionale più importante della civiltà greca. Nasce la città, e la città vuole la cultura sta fuori dalla città come tante altre cose, la cultura, i racconti delle origini entrano nella città e nella città vengono riscritti in funzione del potere della città. La città rappresenta il fenomeno politico-istituzionale più importante della civiltà greca, ne parleremo sempre, prossimamente. La città nasce in contrapposizione alla campagna. La polis, chiusa nelle proprie mura, estromette la campagna dal proprio interno. Il bene e il bello vengono chiusi nel recinto fortificato della polis, quasi a volerli difendere dalla sofferenza e dalla disarmonia che stanno al di fuori di essa, nel mondo rurale. Quello che ancora oggi lo scrittore Nuto Revelli, per citarne uno, chiama il mondo dei vinti. Ma è quello che succede sempre, no? Quando si emigra dalla campagna e si va in città, poi si cerca di nascondere le proprie origini, cioè ci si fa cittadini. Mm-hmm. E che cosa? E si fa di tutto perché le proprie origini non emergano, si rimuovono. Così avviene. Nell'ideologia della polis, della città-stato, tutto ciò che è rurale viene esautorato. E il nome di Orfeo nasce nel mondo rurale, nasce in campagna. Quindi il nome di Orfeo deve essere sostituito da nuovi modelli, cittadini, da nuovi modelli di sviluppo, da nuove immagini. Il progresso, no? Quindi il nome di Orfeo porta con sé la cultura, la mentalità, l'impostazione mentale, la visione dell'universo, la religione del mondo rurale, e quindi per il nome di Orfeo, che nasce, cresce, vive nella ruralità, non c'è posto nella polis, anche se dal nome di Orfeo non si può prescindere, perché senza la campagna la città non vive, e non vive tanto materialmente quanto culturalmente. Ora, le opere contenenti i caratteri della sapienza poetica greca si formano all'interno della polis, ma si formano anche in concomitanza di una contraddizione, quindi, di un'aporia. La sapienza poetica greca costruisce una maschera dietro la quale cerca di tenere nascosta la figura di Orfeo. La figura di Orfeo viene occultata, ma la maschera non sarebbe in scena senza il supporto decisivo della figura di Orfeo. Il testo delle storie di Erodoto, ed ecco un altro motivo per leggere, per studiare Erodoto, sbircia sotto le maschere create dalla sapienza poetica greca nel corso del suo sviluppo. Il testo delle storie di Erodoto solleva con curiosità le maschere dietro le quali si nasconde la figura di Orfeo. Erodoto, come al solito, quando sbircia, allude anche al fatto che lo sta facendo davvero, cioè che sta sbirciando effettivamente sotto le maschere. Non cita mai il nome di Orfeo, perché non sta bene, ma perché è figlio del suo tempo, ma rimarca alludendo che alla base della sapienza poetica greca c'è il nome di Orfeo e non si può ignorare questo nome. Un altro importante motivo per cui l'opera di Erodoto viene considerata di fondamentale importanza nella storia del pensiero umano, oltre al fatto che contiene le parole chiave degli albori, oltre al fatto che contiene le parole chiave dell'età siale della storia, è quello di aver raccolto le parole chiave, le idee cardine che prendono consistenza intorno al nome di Orfeo. Erodoto non cita mai il nome di Orfeo, ma raccoglie le parole chiave che stanno intorno al nome di Orfeo, quindi della sapienza poetica orfica. E qui le troviamo, qui l'antropologia culturale le ha trovate, gli antichisti le hanno trovate, gli studiosi le catalogano, e noi le studiamo in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Infatti, i poeti, gli scrittori, gli intellettuali greci che operano nell'età degli albori e nell'età siale della storia, compreso Erodoto, non possono fare a meno di esprimere la sapienza poetica contenuta nelle loro opere in relazione alla cultura orfica, utilizzando parole e idee di produzione orfica. Le storie di Erodoto, affermano gli studiosi, è un'opera intrisa di cultura orfica, ma soprattutto è un'opera che rivela i meccanismi, le forme intellettuali attraverso i quali avviene l'attività di mascheramento, realizzata per nascondere la contaminazione orfica. Con il prevalere della polis si vogliono nascondere le origini rurali. Il bello della contraddizione, il buono dell'aporia, è che questa attività di mascheramento, realizzata per nascondere la contaminazione orfica, produce opere d'arte in quantità e di qualità. Produce quella che chiamiamo la letteratura greca, che ha un valore inestimabile. Guardate, la letteratura greca nasce soprattutto intorno a questa aporia. Produce materiali per affossare Orfeo, esaltando altre figure. altre maschere che devono escludere Orfeo. Che cosa significa che Erodoto rivela i meccanismi, le forme intellettuali attraverso i quali avviene l'attività di mascheramento realizzata per nascondere la contaminazione orfica? Significa semplicemente che Erodoto è capace di mettere in evidenza, di smascherare il fatto alludendo, che le parole chiave principali presenti nell'opera di Omero e di Esiodo, quindi le strutture portanti su cui si manifesta la sapienza poetica di questi autori, provengono dal catalogo di base della cultura orfica. L'orfismo sta alla base della formazione culturale e intellettuale dei greci, e quindi l'orfismo sta anche alla base della formazione culturale e intellettuale di Erodoto. E allora, che cosa si intende per cultura orfica? Questo argomento lo abbiamo incontrato molte volte sulla strada dei nostri percorsi, e ogni volta che ci troviamo di fronte a un argomento già studiato, abbiamo la possibilità di esercitarci a collocarlo in un nuovo contesto, no? A ripassare, a rievocare. Sappiamo già, molti di voi sanno, ricordano, che la cultura orfica, l'orfismo, è una dottrina che sta alla base della nostra, tra virgolette, cultura, di quella che chiamiamo la cultura occidentale. Forse in Occidente non abbiamo studiato ancora bene questo tema. L'antropologia culturale ci ricorda che noi oggi continuiamo puntualmente a pensare e ad agire in chiave orfica. Molte manifestazioni della nostra vita, quasi tutte, sono permeate di orfismo. Sarebbe bene rifletterci. La cultura orfica, l'orfismo, è una dottrina profondamente radicata nella storia del pensiero umano. L'orfismo infatti è alla base del pensiero di Pitagora, di Eraclito, due personaggi che incontreremo sul nostro cammino, strada facendo. E a proposito di Eraclito, dobbiamo ricordare che Erodoto in gioventù, da adolescente, ha studiato in una scuola di impostazione eraclitea. In Eraclito, lo ristudieremo prossimamente, orfismo e razionalismo si incontrano creando una sinergia molto significativa. Non ci sarebbe Eraclito senza l'orfismo. Naturalmente non ci sarebbe Pitagora senza l'orfismo. L'orfismo è alla base del pensiero di un certo Empedocle, che incontreremo fra qualche mese, e anche Socrate è influenzato dall'orfismo, e Platone, il quale rielabora completamente l'orfismo, Socrate e Platone li rincontreremo il prossimo anno, produce un pensiero che senza la cultura orfica sarebbe incomprensibile. E noi sappiamo quanto sia importante Platone nella storia del pensiero umano, ancora oggi. L'argomento orfico lo abbiamo studiato anche sotto l'impulso di Papa Giulio II, ricordate? Tra il 1508 e il 1511, davanti alla scuola di Atene di Raffaello, un paesaggio intellettuale del quale abbiamo fatto un percorso per la fine del millennio, no? E senza la cultura orfica sarebbe incomprensibile anche il pensiero del cristianesimo. Giulio II impone a Raffaello, come sempre faceva, era piuttosto volitivo, di dipingere sulla destra di chi guarda del dipinto la colonna orfica, perché è da questa colonna che veniamo. Quindi l'orfismo è anche e soprattutto alla base di quel grande fenomeno letterario e di pensiero che chiamiamo la tragedia greca. Sul tema della tragedia, nell'anno 2003 abbiamo percorso 10 itinerari, i testi di queste 10 lezioni poi li potete trovare, leggere sul sito. E l'orfismo è un pensiero che sta alla base della nostra cultura, perché la nostra cultura, quella del pianeta, affonda le sue radici nella ruralità. La nostra cultura di base è il mondo contadino. E attraverso la ruralità, attraverso il mondo contadino, attraverso il mondo dei vinti, l'orfismo, con tutto il suo apparato intellettuale, entra e continua ad entrare nella letteratura. Questo mondo è stato considerato subalterno da subito, no? E Orfeo viene escluso per questo motivo, sostituito con figure cittadine. In che cosa consiste l'apparato intellettuale dell'orfismo? Ora, prima di continuare la nostra riflessione, visto che abbiamo citato Nuto Revelli, leggiamo due pagine tratte dal romanzo Il mondo dei vinti, perché lì troviamo tutta una serie di stereotipi che fanno riferimento alla cultura orfica, naturalmente. Nuto Revelli è uno scrittore 1919-2004, è uno scrittore piemontese, nato e vissuto a Cuneo, tutti lo avete sentito nominare, lo abbiamo incontrato altre volte. Revelli ha intervistato, ha fatto parlare, ha dato voce a centinaia di contadine e di contadini in modo da raccogliere le loro testimonianze, perché non andasse perduta una cultura che porta anche in se stessa l'apparato intellettuale dell'orfismo, che emerge e che ci lega quindi a tutta la nostra storia. Guardate, leggiamo una pagina, è difficile scegliere, leggiamo la testimonianza che Nuto Revelli riscrive di Maddalena Andrei, nata a Marmora, frazione Tolosano, classe 1910, contadina. Noi eravamo cinque Minas, bambini, il primo aveva 9 anni mentre stava per nascere il sesto, avevamo una capra. Allora mio padre ha dovuto andare in America perché c'erano i debiti da pagare. Nel 1914 è andato nell'America del Nord, a San Francisco, da manovale in una segheria. Qui a Malora faceva il butalè, costruiva le botti. E quindi era un artigiano che aveva una capacità notevole, perché non è facile costruire una botte, provate. Bisogna essere molto specializzati. E quindi quando vai in America, essendo molto specializzato, lavora, e come se lavora, lo prendono subito a lavorare, lavora. Quando mio padre è partito per l'America, io avevo 4 anni, ricordo che tutti piangevano. Là in America vivevano la mia Mirina e il mio Pirino, erano loro che avevano spedito a mio padre i soldi per il viaggio. Mia madre ha tribolato tanto per allevarci, man mano che noi crescevamo, ci mandava al pane degli altri. Io sono stata affittata 2 anni al prete. Avevo 8 anni e lavorando dal mese di San Giovanni fino a settembre mi guadagnavo il grembiule della scuola ed ero mantenuta. Andavo al pascolo, ogni sera c'era un po' di minestra, a colazione gli avanzi della minestra della sera, poi partivo con nella taschetta un pezzo di pane duro che bagnavo nell'acqua, rosicchiavo tutto il giorno quel pezzo di pane, avevamo i denti buoni. Ottimismo tipico della cultura orfica. La borgata Tolosano in quegli anni era un formicaio, c'erano 17 famiglie dal mio ricordo e la famiglia più piccola era la nostra con 6 minà. Vivevamo malamente, mangiavamo lenticchie, orzo e la polenta e il frumentin, grano saraceno, e tante trifulos, tante patate. A noi ragazze mia madre diceva: mangia lentigios, minestra de figios, e ragazzi, mangia fasoi, minestra de fiori. Madre faceva la frittata, truciavo un mac la polenta contro la frittata, fregavo solo la polenta contro la frittata, che prendesse un po' di gusto, un po' di odore. Eppure le nostre facce erano grasse così e bianche rosse, mai malati. Le nostre abitazioni erano case rusticos, ma noi dormivamo nelle lenzuola, non nei giacilli. Come sono stata un po' grandinota, sono andata da servente al colle. Guadagnavo poi già 220 lire al mese, tanto lavoro ma stavo bene, pasta asciutta, pane molle, un bicchiere di vino del buono del lavoro. Alla fine di settembre scendevamo a Chiusapesio a raccogliere le castagne, a ciastagnare. Sul mercato di Chiusapesio eravamo sempre una quarantina di le ragazze, tutte della vallata, ad affittarci. La prima volta io avevo 14 anni ed ero là con mia sorella. Guadagnavamo, lavorando ottobre e novembre fino a Santa Caterina, 250-300 lire, vedete che usa l'anno liturgico Maddalena Andrei per stabilire il tempo. Il lavoro era pesante, dalle 4 del mattino fino a notte. Un anno i padroni mi hanno regalato 50 kg di castagne come premio e contenta che ero, mi sono portato sulla schiena quel sacco per 5 km, dalla Cascina fino a Cusiapesio. Quel regalo voleva dire mangiare la minestra di castagne lungo l'inverno. E se ne facevamo di economie. Quando avevo 6 anni ho venduto la prima volta i capelli. Avevo una caviada che scendeva fino ai piedi. Madre ha rimediato 70 lire e con quei soldi ci ha vestiti tutti. Si facevano le parrucche allora per la signora. Tuppe. A 11 anni li ho di nuovo venduti i capelli. Quanto pianto. Una cosa era venderli a 6, una cosa era venderli a 11 per una signorinetta. Quanto pianto, mi li hanno tagliati proprio a zero, sono andata tutto l'anno a scuola con la berretta. E le amiche ridevano, 75 lire li avevano pagati. Io provavo vergogna. Erano i più poveri che vendevano la caviada, avere i capelli a zero era come denunciare la propria miseria. Intanto mio padre mandava i primi soldi dall'America, mia madre pagava i debiti e comprava una vacca e comprava qualche pezzo di terra. Prima avevamo niente, solo una capra. Ma malgrado la povertà, mia madre era sempre riuscita a non farci patire la fame. Noi andavamo anche a raccogliere le erbe medicinali, violette, tè, genziana, rimediando quelle 200 lire per stagione. Nel 1924 mio padre è tornato dall'America con 30.000 lire di risparmi. Ha comprato una casa, un po' di terra, ha fatto diversi strumenti. A 18 anni mi sono sposata. Allora la tradizione era che la sposa, subito dopo il matrimonio, doveva andare dai suoceri a Cantè Martina. Voi ci siete andati a Cantè Martina? Ci siete andate? No? Beh, la sposa stava fuori dall'uscio e dall'interno della casa la suocera diceva cantando: chi è che lì là fora? Chi è che c'è là fuori? Assa su mi, madone, sangue del mio. Assa su mi, madone, sono io, signora. Sangue del mio, sangue, sono io, è un atto di sottomissione, bello e buono. Cotrascatla, Maddalena, che cosa ti sei comprata, Maddalena? Un bel cappello, madone, sangue del mio, un bel cappello, signora. Allora le spose si facevano l'abito, ma non un abito che servisse quel giorno lì, si facevano un abito buono che doveva servire tutta la vita, soprattutto il cappello, nelle occasioni. Si metteva, mica si poteva salare. Se la suocera non era molto esosa, vi faceva cantare una volta sola, due volte, tre volte, se no, prima di aprire la porta, voleva ribadire chi è che comanda in quella casa. Questo era. Quando la canzone stava per finire, la suocera apriva la porta di casa. E una volta qui era un po' come nella bassa Italia adesso. Succedeva che i giovani rubavano le ragazze per sposare, ne sono capitati tanti casi così. Guardate, potete continuare poi per conto vostro a leggere Il mondo dei vinti, lo trovate in biblioteca insieme all'Anello forte, che è altro romanzo di Nuto Revelli che documenta la continuazione del lavoro di ricerca sul mondo contadino. Nell'Anello forte sono le donne ad essere protagoniste, ma anche qui in questo racconto vedete che c'è questa madre che Maddalena Andres chiama madre senza articolo e con la M maiuscola, perché è un'istituzione, è un anello forte che regge tutta l'impalcatura, quel padre sta via 10 anni, nessuno lo vede per 10 anni, e questa madre manda avanti tutta la baracca. Potete fare anche una piccola ricerca sull'enciclopedia o sulla rete per conoscere meglio Nuto Revelli e la storia di quest'uomo e di questo scrittore. Nuto Revelli è stato ufficiale degli alpini in Russia come Rigoni Stern e poi ha vissuto la terribile ritirata, poi quando è tornato è andato in montagna a combattere la guerra partigiana in Piemonte. E l'ultimo libro che ha scritto si intitola Le due guerre e lui racconta le sue due esperienze, prima di soldato invasore, che va a combattere e si rende conto che non c'è nessun ideale a combattere quella guerra, anzi, e poi come soldato senza retorica racconta, ecco invece, una guerra combattuta per un ideale, come continuazione del risorgimento. Quindi prima di dedicarsi a studiare il mondo contadino in via di estinzione, Nuto Revello si è dedicato a raccontare le sue esperienze di combattente, ma si è anche dedicato alla raccolta delle testimonianze dirette sulla guerra in Piemonte e a raccogliere le lettere dei soldati morti o dispersi, tra virgolette, nella campagna di Russia, costruendo un archivio molto importante per la storia. Ora, il lavoro di ricerca, la sapienza poetica di Nuto Revelli, è stato pubblicato in molti libri, sono tutti interessanti, sono tutti di facile lettura. Guardate, qui ne ho preso uno prima di uscire, si intitola Il prete giusto, è un libretto in cui Nuto racconta la storia di un suo amico, che è Don Raimondo Viale, un prete che vive una storia molto particolare, un prete sempre contro, ecco, che racconta la sua storia. Lui lo va a trovare in sanatorio, è nato nel 1907 ed è morto nell'84, Raimondo Viale, racconta la sua storia a Revelli e Revelli la riscrive perché è una testimonianza molto importante di una persona che vive gli avvenimenti, ecco, del Novecento. In che cosa consiste, dicevamo, l'apparato intellettuale dell'orfismo? Questa sera ci stiamo ponendo questa domanda assai complessa in funzione del tema della sapienza poetica. Sull'espressione sapienza poetica è necessario fare un'ulteriore riflessione seguendo i significati delle parole. Guardate sul punto 2 del repertorio. Agli albori della cultura umana, l'espressione sapienza poetica definisce il primo grande movimento culturale che si manifesta attraverso lo strumento della scrittura per conservare la memoria dei racconti sulle origini, che per centinaia e centinaia di anni in tutte le civiltà erano stati tramandati oralmente. Ora, l'espressione sapienza poetica è determinata dal fatto che gli scrivani, per tramandare le mitiche, le fantastiche, le leggendarie, le fiabesche narrazioni sulle origini del mondo, sulla creazione dell'universo, mettono a punto ed utilizzano un modo speciale di scrittura che prende il nome di poesia. Ora, dobbiamo ricordare che la parola greca poiesis, la trovate lì sul punto 2, che traduce il termine poesia, ha la stessa radice del verbo greco poieo, che significa fare, che significa creare. Quindi poiesis traduce prima di tutto il termine creatività. Le parole, vedete, sono oggetti, sono repertori così significativi che basta osservarle con attenzione, con interesse, per capire molte cose, per fare un investimento in intelligenza in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Guardateli sul punto 2. Fantasia, ispirazione, genio, suggestione, ideale. Quale di queste parole mettereste per prima accanto alla termine poesia? Come dire, che cos'è innanzitutto per voi la poesia? Fantasia, ispirazione, genio, suggestione, ideale. Guardate tutte queste cose. Però fate una catalogo in modo gerarchico, è un esercizio difficile, ma non siamo qui a fare cose facili. Cioè, esprimete il vostro pensiero, non lasciate che altri prefabbrichino i vostri pensieri, li confezionino, costruiteli voi i vostri pensieri, scrivete, basta una parola in questo caso. Cioè, in che cosa consiste l'apparato intellettuale dell'orfismo? In che cosa consiste la cultura orfica? Che cos'è l'orfismo? Guardate, cominciamo a rispondere a questa domanda, a queste domande, spendendo una parola. La parola poiesis, poesia, è la prima parola del catalogo della cultura orfica. La figura di Orfeo corrisponde a quella di un poeta. Orfeo è un poeta, il personaggio di Orfeo. E quindi la parola poesia è la prima chiave che apre la porta dell'orfismo. Il nome di Orfeo, tutti lo abbiamo sentito nominare anche prima di questa sera, è un modello letterario potentissimo. Tutti abbiamo nelle orecchie un'espressione, no? Orfeo all'inferno. E guardateli sul punto 3, quante opere d'arte prendono spunto da questo mito? Orfeo, a me viene in mente subito Offenbach, con la famosa barcarola. con il famoso cancan. All'inferno ci sono le ballerine del Moulin Rouge che sgambettano sul palcoscenico, quindi è un inferno molto significativo. Il nome di Orfeo, la parola Orfeo, guardate sul punto 3 del repertorio, letteralmente significa espulso, escluso, colui che è solo, solo e abbandonato da tutti. Orfeo è una metafora, è un'allegoria. Come persona reale, non è mai esistito naturalmente, è un personaggio mitico e letterario. Orfeo è poesia, è la poesia stessa. Sono i poeti sconosciuti che lo inventano e che si appropriano di questo nome mitico dopo averlo inventato. Orfeo è un genere letterario, è un racconto. E che cosa narra il mito di Orfeo? Orfeo è il nome di un poeta che canta i suoi versi, è un cantautore, e i racconti mitici lo descrivono come figlio del dio Apollo e della musa Calliope. La musa Calliope, Orfeo, viene prima di Apollo, ma vedete, poi tutto il lavoro della sapienza poetica è quella di mettere Orfeo in secondo piano e poi di affossarlo. Il nome Calliope deriva dalla fusione delle parole callos, che vuol dire bella, e ope, voce. Quindi Calliope significa della bella voce. Orfeo nasce dalla bella voce, callos ope, è il frutto della bella voce, è figlio del canto, è il canto stesso, un canto completo, iniziatico, perfetto. E il termine perfezione, guardate, è la seconda parola chiave dopo la parola poesia del catalogo che si forma, che si sta formando intorno alla figura di Orfeo. E incontreremo questo termine ancora. Il mito di Orfeo corrisponde ad una religione, nasce nel contesto di una religione che si sviluppa ben prima degli dèi. Quindi non può essere Apollo il padre di Orfeo, ma sarà piuttosto Apollo a nascere metaforicamente dal mito di Orfeo. E poi la figura di Apollo nella polis sostituisce la figura di Orfeo. Il mito di Orfeo quindi è una religione, l'orfismo è una religione, diffusasi in Tracia, nel nord della Grecia. La Tracia è una regione pianeggiante, non so se avete presente dove è collocata, date un'occhiata all'Atlante, è una regione agricola, il paesaggio della Tracia è il più verde, il più azzurro della Grecia, le colline sono più dolci, anche il mare è meno aggressivo, la Tracia merita una visita, almeno sull'Atlante, oggi è una regione che sta a cavallo tra la Grecia e la Turchia. L'orfismo si sviluppa dal X secolo a.C. ed è una religione che vuole riformarne un'altra da cui deriva. L'orfismo si sviluppa come un movimento religioso che vuole rinnovare una religione più antica, arcaica, materiale e dal culto piuttosto violento. La cultura orfica vuole attuare una riforma in senso spirituale, vuole dare un'anima o un'etica a questa religione materiale più antica, che aveva dei connotati piuttosto bestiali. Al centro della riforma religiosa orfica c'è un mistero, c'è un culto, legato a un enigma che i nostri antenati si sono posti da subito e che ci hanno lasciato in eredità. L'enigma della morte e della risurrezione. L'Homo sapiens non si rassegna all'idea della morte. L'orfismo, ed ecco il nocciolo del pensiero orfico, predica che qualcosa di noi non muore, ma si ricicla, si trasforma. La decomposizione non è sparizione, ma è evoluzione, è metamorfosi. Ecco che l'orfismo nasce in una cultura rurale, dove noi sappiamo che tutto si ricicla. No, oggi noi parliamo di 15, 20, 25%, no, nella cultura rurale tutto si ricicla, è da questa operazione di riciclaggio che nasce il concetto della risurrezione. guardate, è, quindi il concetto arriva proprio dalla cosa concreta, questa idea. Qualcosa di noi risorge, l'essere umano è parte integrante della natura e la natura è in continua trasformazione. La natura continua ritmicamente a morire e a risorgere nel ciclo delle stagioni. E osservando queste cose che nasce il culto di Orfeo, che poi viene raccontato naturalmente in modo poetico. L'orfismo è una dottrina che elabora con sapienza poetica le parole chiave degli albori che conosciamo a memoria e tende a esorcizzare la paura della morte e a coltivare il bisogno di dare un senso alla vita osservando i ritmi e i cicli, le morti e le risurrezioni della natura. Se torna, no, a primavera tutto si rinnova, beh, succederà forse anche noi che diventiamo ripolvere, torniamo nella terra e poi, creando forme rituali, l'orfismo crea forme rituali e il ritorno alla vita, no? E codificando cerimonie che attraverso il racconto danno vita ad un nuovo catalogo di parole chiave utili per descrivere le origini, per rappresentare il principio e per sviluppare ulteriore sapienza poetica. Le stagioni, la loro definizione, la loro regolamentazione sono un prodotto della sapienza poetica orfica. No, non è forse vero che ogni stagione ha la sua poesia? Chissà quante ne conosciamo noi a memoria di poesie che parlano delle stagioni o quante ne abbiamo scritte, no? Mettetele nella biblioteca itinerante. Cioè, è vero, o perlomeno si dice che le stagioni non sono più quelle di una volta, no? Non ci sono più le mezze stagioni. Purtuttavia, autunno e inverno, primavera ed estate condizionano ancora oggi, fondamentalmente, poeticamente, la nostra vita. Guardate sul punto 3. Quale momento stagionale? Qui guardate, siamo nel tutte le volte che facciamo questo, noi siamo intrisi di cultura orfica. Tutte le volte che assaporiamo la bellezza dell'autunno, la crudezza dell'inverno, siamo intrisi di cultura orfica. No? Quale momento stagionale, quale ciclo stagionale preferite oggi in questo momento storico? Gli avvenimenti, guardate, della nostra vita, i nostri ricordi, la nostra memoria, sono profondamente legati alle stagioni. E quindi scrivete quattro righe in proposito, divertitevi a fare autobiografia in senso orfico. Tutti conosciamo il famosissimo mito di Orfeo, un racconto simbolico usato da moltissimi intellettuali in tutti i tempi per costruire oggetti culturali significativi, poemi, romanzi, opere liriche, sinfonie, film, drammi, commedie, pittura, scultura. Quando abbiamo incontrato Orfeo, altre volte abbiamo anche elaborato questi fatti. Ebbene, è Ovidio, anche questa sera incontriamo Ovidio, nostro compagno di strada, Publio Ovidio Nasone, uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, vissuto a Roma 2000 anni fa, nell'età di Augusto, a raccontarci in perfetta forma letteraria la favola di Orfeo ed Euridice, nel famoso libro decimo delle Metamorfosi. Voi sapete, conoscete la storia, eh? Orfeo si innamora, è un cantautore, si innamora di Euridice, la conquista con la sua musica, lei ricambia, però muore Euridice, muore presto, muore subito dopo il loro incontro e scende agli inferi. E allora lui si dispera e vuole cercare di usare il suo canto che incanta tutti, per incantare anche i custodi degli inferi e per recuperare la sposa, e ci riesce. Riesce in questa impresa difficilissima, riesce a sedurre persino Persefone, la regina degli inferi, però Persefone impone un divieto: tu ti devi fidare sulla parola, non ti devi voltare a vedere se dietro te c'è Euridice, mentre risali. Orfeo si volta, gli occhi si incontrano e Euridice viene risucchiata. Allora lui si dispera, ritorna, il suo destino è terribile, tutte le donne gli offrono il loro amore, ma lui rifiuta e si mette soltanto a cantare. Tutti gli uomini sono incantati dal suo canto e si dimenticano un po' delle loro mogli, delle loro fidanzate, delle loro amanti. E allora le donne perdono la pazienza, le donne di Tracia, dicono: ma come, oh, state a sentire questo qui, fate il vostro dovere coniugale, fidanzatale, come si dice, così non avviene. Allora le donne di Tracia catturano Orfeo, lo fanno a pezzi e lo buttano in mare, ma lui non muore definitivamente, la sua melodia, tutti l'hanno imparata, e continua e diventa immortale, e continua perché la poesia non muore. Ora, la traduzione non rende il verso latino di Ovidio, ma il latino è la nonna dell'italiano, e tradurre dal latino è come ascoltare la nonna che a veglia racconta. Quindi leggiamo Ovidio dal libro decimo. C'era una volta Orfeo, il mitico insuperabile cantore, il soave poeta, figlio del divino Apollo e di Calliope, la musa dalla bella voce. Orfeo, col canto della sua poesia, fa innamorare la bellissima Euridice, che troppo presto muore, e lui, disperato, non riesce a darsi pace. Decide di tentare l'impossibile impresa per ogni essere mortale, scendere agli inferi per riportare ancora in vita, accanto a lui, la dolce sposa. Accarezzando le corde della lira, i guardiani infernali, Orfeo riesce a placare. Caronte e Cerbero, ammansiti dal suono e dalla voce, lo lasciano passare. E Persefone, regina d'oltretomba, affascinata anch'essa dal melodioso canto, concede ad Euridice il ritorno alla luce, seguendo Orfeo, standogli accanto. C'è solo un divieto che impone la regina. Lungo il tragitto di ritorno, Orfeo non si dovrà voltare a guardare se Euridice lo segue lieta e fiduciosa. Perché Orfeo non resiste alla tentazione di lanciare uno sguardo alla sposa? Per un attimo incontra i suoi occhi e per un attimo perde la cosa più preziosa. Viene trascinata indietro nell'Ade, Euridice, e così muore una seconda volta. Ritorna Orfeo da solo dal suo viaggio, sfigurato da un tragico destino, in cui ha vinto la partita più difficile e in quella più facile ha smarrito il cammino. Tutte le donne gli offrono l'amore, ma Orfeo rifiuta. Solo nel canto sfoga il suo dolore, e solo il canto lo può consolare, e la sua musica è sempre più suadente, e distrae dal dovere coniugale tutti gli uomini che lo stanno affascinati ad ascoltare. Si sentono assai trascurate le donne di Tracia, e si vendicano. Catturano Orfeo, lo sbranano, fanno a pezzi le sue tenere membra e squartato lo gettano in mare. Ma non è un'orribile fine la sua, perché Orfeo non muore, non può morire del tutto. È il suo corpo che muore, la sua anima armoniosa vive. L'armonia non può morire, perché l'anima poetica è immortale. E questa voce, la voce suadente di Orfeo, l'amore, l'amore per Euridice, continua e continuerà per sempre a cantare. È molto bravo Ovidio. Per Ovidio, vedete, l'anima si identifica con la poesia, ha una visione quindi laica dell'anima, e l'anima è immortale perché immortale è la poesia. Ecco, quindi questo mito contiene in embrione un messaggio di salvezza eterna, che la storia del pensiero umano svilupperà nei secoli e che ci è rimasto in eredità. Questo messaggio si basa sulla speranza che non tutto di noi muore con la morte del corpo. Questa idea si contrappone al pessimismo mesopotamico di Gilgamesh, dove la morte è definitiva. Cercare la vita eterna è come cercare di catturare il vento, leggiamo nell'ultima tavoletta dell'epopea di Gilgamesh. L'essere umano possiede, secondo il mito di Orfeo, le sue membra e la sua anima, e quindi l'idea che la persona sia fatta di corpo mortale, di anima immortale, si forma nella cultura orfica e arriva fino a noi. La cultura orfica, nonostante l'azione a cui Erodoto allude per mascherare la figura di Orfeo, emerge alla base del pensiero di Omero e soprattutto del pensiero di Esiodo, di cui ci occuperemo prossimamente. Andremo a trovare Esiodo a casa sua fra qualche settimana, ci ha invitato, sta in una grande casa colonica, quindi c'è posto per tutti. L'anima, nel pensiero omerico, che non riesce a mascherare la cultura orfica se non in parte, e approfondiremo questo argomento prossimamente, si identifica con l'inconscio dell'essere umano, con il suo dentro. L'anima è una specie di fantasma, di larva, di crisalide. L'anima è l'essere umano senza la sua consistenza materiale. Anche noi l'abbiamo sempre concepita così, l'anima, in modo orfico. Guardate, il concetto dell'anima noi lo abbiamo recepito attraverso il cristianesimo, no? Ma l'idea orfica dell'anima si è propagata nella cultura occidentale circa 1000 anni prima del cristianesimo. E l'orfismo si basa su 3 elementi fondamentali che tuttora fanno parte della nostra cultura. Il primo elemento della dottrina orfica dice che in ogni individuo è presente un'anima, un principio eterno, esistente prima della nascita e che sopravvive alla morte. Anche il cristianesimo in origine si presenta come un culto orfico, anzi il cristianesimo si sovrappone ai culti orfici. E l'affresco della scuola di Atene di Raffaello rappresenta bene, per ordine di Papa Giulio II, questo concetto. Da dove arriva nella cultura greca il concetto dell'anima? Guardate, il concetto dell'anima arriva in Tracia dall'Oriente. Ancora oggi ci ricorda Erodoto, alludendo, la Tracia è al confine tra Oriente e Occidente. Il concetto dell'anima arriva dalla cultura della Valle dell'Indo, arriva attraverso le migrazioni, migrano i popoli, migrano le idee, si sovrappongono ad altre idee. Il popolo ellenico poi sviluppa questo concetto nel grande rimescolamento che c'è all'interno della cultura ellenica. La cultura ellenica si fonde attraverso un mescolamento culturale che deriva da mescolamento di popoli. E il popolo ellenico nasce da una fusione pluriculturale. E su quel territorio, nel tempo degli albori, abitavano popolazioni chiamate dagli antropologi pelasgi, gente del mare. 2000 anni avanti Cristo c'è stata una prima migrazione in quel territorio dal nord, quella dei cosiddetti Achei, che si sono sovrapposti e integrati con i Pelasgi e con la società cretese. Gli Achei hanno conquistato Creta, sono stati influenzati da quella cultura, l'hanno elaborata, l'hanno portata sul continente. 1200 anni avanti Cristo c'è stata una seconda massiccia migrazione, quella dei Dori, che ha creato uno spostamento di popolazioni, il cosiddetto Medioevo greco, e una sovrapposizione e integrazione. Guardate, la grandezza della cultura greca è dovuta a questo rimescolamento, a questa trafila culturale. Lì, in quel socrogiuolo, nasce l'orfismo. L'orfismo fa propria la teoria indiana dei libri dei Veda, della sapienza, generatori poi dell'induismo, del buddismo, culture che lo scorso anno abbiamo incontrato sulla scia di Erodoto, dove l'anima, in sanscrito Atman, è come una scintilla, è una goccia dell'essere supremo, il Brahman, l'essere divino, o il Brahma, neutro, l'essere senza attributi divini. Nei libri dei Veda si intersecano 2 correnti di pensiero, una religiosa e l'altra laica, e stanno insieme, perché ci sono visioni diverse. Quindi una goccia, una scintilla del Brahman o del Brahma, un frammento dell'essere supremo, è presente in ogni persona sotto forma di anima. Ma questa frantumazione dell'essere, secondo il pensiero indiano, è un male. È un incidente provocato dall'egoismo umano. C'è stato un peccato originale. L'uomo ha detto, questo è mio, ha detto, voglio possedere il mondo, e l'essere si è frantumato. E per questo motivo l'essere umano è inquieto. Perché? Perché l'anima, prigioniera del corpo, della materia, sente il desiderio di ritornare a casa, di ritornare ad essere tutt'uno con l'essere, di rituffarsi nella quiete che c'era in principio prima delle origini. La persona, secondo i libri dei Veda, deve prendere coscienza e deve operare per favorire il ritorno dell'Atman, dell'anima, nella sua sede, nella sua casa naturale, nel Brahman o Brahma, nell'essere. Questo ritorno avviene attraverso la teoria della reincarnazione o della metempsicosi, trasmigrazione delle anime. Così la definisce Pitagora, che incontreremo prossimamente. Secondo cui l'anima, alla morte dell'individuo, lascia il corpo ed entra, dopo breve tempo, in un altro corpo, cercando di migliorare via via la sua posizione in funzione dell'ascesa, del suo ritorno all'essere, al Brahman, secondo le scuole vediche religiose, o al Brahma, secondo le scuole vediche laiche. L'orfismo mutua questa mentalità indiana che arriva attraverso le migrazioni e la elabora, possiamo dire in termini occidentali. Come? Il secondo elemento che l'orfismo introduce nella cultura occidentale è il concetto del contrasto determinato dal dualismo tra l'anima e il corpo. Nella cultura indiana è l'anima che prevale, c'è un primato assoluto. L'anima e il corpo sono due elementi diversi, in contrasto tra loro. Il corpo viene considerato la prigione dell'anima e l'anima deve tendere a liberarsi dal corpo, a liberarsi dalla materia. Ora, mentre nel pensiero orientale, nella cultura vedica, sapienziale indiana, l'anima è al centro dell'attenzione, della sapienza poetica, è al centro dell'itinerario educativo della persona e di conseguenza si coltiva l'anima per esauturare il corpo con la sua pesantezza materiale, nel pensiero orfico invece non ci si rassegna a mettere il corpo in secondo piano. Cioè, si tende a trovare un equilibrio nel contrasto che emerge drammaticamente tra corpo e anima. Nel pensiero orfico anche il corpo, anche la materia, è al centro dell'attenzione e ci si prende cura del corpo per potersi misurare con l'insostenibile leggerezza dell'anima. Il terzo elemento della cultura orfica prevede che dopo la morte del corpo l'anima sia sottoposta a un giudizio. Vedete che tutti questi elementi sono entrati poi nella nostra cultura, nelle nostre culture, che sono assolutamente orfiche, quindi intrise di cultura orfica, ma questo giudizio a cui viene sottoposta l'anima dipende soprattutto dal corpo. Cioè, come si può estromettere la funzione del corpo dall'attività dell'anima? Cioè, l'orfismo vive questo dilemma. Cioè, i due elementi, il corpo e l'anima, sono di natura diversa, sono divisi, sono inconciliabili, ma sono interdipendenti, non possono non essere interdipendenti. Cioè, quindi, se il castigo consiste in una nuova vita, cioè in una nuova reincarnazione materiale, e se il premio consiste nella liberazione del ciclo delle incarnazioni, nella liberazione dalla carne, nel ritorno definitivo dell'anima ad essere spirito, unita per sempre all'essere, come era in origine, e se per arrivare al premio è necessaria una forte tensione etica, cioè se è necessaria la volontà di fare il bene, e se la volontà di fare il bene deve fare i conti con l'attività materiale del corpo, perché con che cosa si fa il bene? No, ebbene, come si può estromettere la funzione del corpo dall'attività dell'anima e decretarne l'annientamento? L'orfismo vive questo dilemma. È su questi punti che l'orfismo diventa un movimento riformatore. E la sua forza riformatrice sta proprio nei dilemmi e nelle contraddizioni insite nei suoi elementi costitutivi. I dilemmi e le contraddizioni stimolano la ricerca. La ricerca fa sviluppare la sapienza poetica. La sapienza poetica produce un investimento in intelligenza e l'investimento in intelligenza fa aumentare il tasso di saggezza nella società. È un bel programmino. La riforma religiosa orfica cerca di risolvere il contrasto creato dal dualismo tra l'anima e il corpo e prescrive di coltivare ideali di vita basati sull'euritmia, una parola che abbiamo già incontrato molte volte. L'euritmia è l'armonia, la concordia, la giusta proporzione, l'equilibrio, una sintesi di queste cose, che sono le componenti, le qualità che vengono attribuite in un momento successivo nella polis al dio Apollo. Ecco da dove nasce la figura del dio Apollo. Cioè, nel racconto mitico sapienziale, il dio Apollo diventa il padre di Orfeo, il quale canta con la sua bella voce, Calliope, da parte della mamma, queste virtù apolline. Ma l'orfismo è qualcosa di più complesso, perché affonda le sue radici in una religione più antica, materiale, legata strettamente alla natura e direttamente collegata all'animalità. L'orfismo cambia i connotati arcaici di questa religione, ma se ne porta dietro l'eredità. E quindi le virtù di Apollo, armonia, concordia, giusta proporzione, equilibrio, l'euritmia, non rispondono pienamente ad una realtà in cui la ragione e l'istinto si contendono il potere. L'orfismo è un movimento religioso che si sovrappone, si intreccia a un culto, ad un mistero arcaico, ben radicato sul territorio. Questo mistero viene chiamato il culto di Dioniso, ma è l'orfismo che lo battezza così. Attenti! È l'orfismo che lo battezza così per dare un nome alla religione precedente, no? Dal quale l'orfismo nasce e che l'orfismo vuole rinnovare. L'orfismo, dicono gli antropologi, nasce dopo il X secolo avanti Cristo da una riforma interna ai riti dionisiaci. Quindi prima dell'orfismo ci sono i culti di Dioniso. Attenzione però, il termine culti di Dioniso è un'espressione creata dalla cultura orfica, e la figura stessa di Dioniso viene creata, viene costruita poeticamente dalla cultura orfica per darsi un precedente. E allora possiamo dire che il nome di Orfeo rappresenta la sapienza poetica che riforma il materialismo rozzo e bestiale degli arcaici culti di Dioniso. L'orfismo è, nei confronti dei culti di Dioniso, una riforma in senso spirituale che impone una forte tensione etica, prescrive di fare il bene per dare più leggerezza e più valore all'anima. Impone uno stile di vita ordinato in cui si deve coltivare la temperanza, la continenza, la sobrietà, l'igiene personale, una dieta strettamente vegetariana. L'orfismo vieta il culto dell'omofagia, cioè di cibarsi di carne cruda, che faceva parte dei riti bestiali precedenti ed era una pratica diffusa nei riti arcaici molto nociva dal punto di vista igienico. La figura di Orfeo viene poeticamente creata prima di quella di Dioniso, è l'orfismo, attraverso la sua sapienza poetica, a chiamare e a definire i culti arcaici antecedenti con il nome e la figura di Dioniso, che risulta un modello arcaico, una riproduzione primitiva della figura di Orfeo, che poi si rinnova e diventa la nuova religiosità. La figura di Dioniso, nella riflessione sapienziale dell'orfismo, serve per ragionare sul dilemma posto dal contrasto tra anima e corpo. Che cosa significa? Su questa questione, ancora una volta, dobbiamo farci aiutare da un grande pensatore contemporaneo. Guardate, la riscoperta di queste cose che stiamo dicendo, perché la riscoperta del valore culturale di Dioniso, dei riti dionisiaci e di Orfeo e dei culti orfici, è una scoperta intellettuale recente. E del secolo scorso, gran parte del merito è con i suoi baffoni di Friedrich Nietzsche, che tutti conoscete, il cui saggio La nascita della tragedia, eccolo qui, del 1872, ha inaugurato un modo nuovo di considerare la grecità, uscendo da quel mondo aulico, no? Nella quale era stata sempre oleografico con la quale era stata sempre rappresentata, cioè, ma entrando dentro in tutto questo meccanismo della sapienza poetica. E secondo Nietzsche la grandezza della cultura greca è il risultato di una sintesi operata dalla sapienza poetica orfica, che mette in luce le contrastanti caratteristiche insite nella figura di Apollo, che poi è la figura di Orfeo, che si rinnova nella polis, e la figura di Dioniso, che poi è la figura dell'Orfeo arcaico. La cultura orfica, nel suo tentativo di armonizzare il rapporto contraddittorio tra l'anima e il corpo, crea una sintesi tra la spiritualità di Apollo, ma dovremmo dire di Orfeo, fatta di equilibrio, armonia, di euritmia, e la spiritualità dionisiaca, simmetrica e contraria, fatta di irrazionalità. Guardate, c'è una citazione lì sul punto 4, tra virgolette, fatta di irrazionalità derivante dallo stato di vigore animale che ciascuno possiede, perché la vita ha un suo lato oscuro e istintuale che è necessario, scrive Nietzsche, alla sopportazione dell'esistenza e allo sviluppo della creatività, poiesis. Per definire l'umanità, l'equilibrio, l'armonia, la persona deve confrontarsi con la propria animalità istintuale. L'essere umano è insieme umanità e bestialità, è contemporaneamente armonia e schizofrenia, è angelico e nello stesso tempo è diabolico, è contemporaneamente Apollo o Orfeo, che dir si voglia, e Dioniso, è ragione e istinto. Questo è quello che ci ha lasciato in eredità, dice Nietzsche, la cultura della sapienza poetica orfica. Tutto il ragionamento che abbiamo fatto questa sera è in funzione, secondo la natura del nostro percorso, della didattica della lettura e della scrittura. E questo, in questo itinerario abbiamo capito che la prima parola chiave del catalogo della cultura orfica è il termine poesia, accompagnato dal termine poeta. Quando Erodoto, nel testo delle storie, usa la parola poiesis, poesia, è consapevole del fatto che questo termine ha la stessa radice del verbo poieo, che, come abbiamo già ricordato, significa fare, significa creare. Guardate sul punto 5. Per Erodoto e per la cultura dell'età assiale della storia, la parola poiesis non esprime solo il vocabolo poesia, ma interpreta un concetto più ampio. Il termine poiesis traduce l'espressione sapienza poetica. Per Erodoto, in principio, c'è la poiesis, la poesia, nel senso più ampio di sapienza poetica. Quando Erodoto parla di poesia, allude alla sapienza poetica e si riferisce al genere letterario allegorico, si riferisce a un metodo, ad una forma. La sapienza poetica è una forma, ed è appunto la forma poetica che dà inizio ai racconti sulle origini. I racconti sulle origini sono così affascinanti proprio perché c'è una forma poetica che li contiene. Nei racconti sulle origini, allude Erodoto, il contenuto è frutto dell'immaginario, mentre l'elemento reale è costituito dalla forma, creata appositamente per poter percepire, per poter sentire, per poter rendere comprensibile lo straordinario contenuto immaginario dei racconti. E quindi la forma, rude Erodoto, fa esistere le origini. La forma, in greco eidos, secondo Erodoto, è l'elemento concreto che trasporta, che trasmette nell'ambito della realtà il contenuto immaginario. Questo spiega, ci dicono gli antropologi, il modo, diverso dal nostro, con cui i greci ionici interpretano la realtà. Cioè, i fenomeni della natura, gli avvenimenti della vita quotidiana, le manifestazioni cicliche e quelle inaspettate dell'universo possono essere percepiti, possono essere sentiti solo se trasformati, metamorfosei, in eventi. Cioè i fenomeni, gli avvenimenti, le manifestazioni si possono conoscere, riconoscere solo se fanno riferimento a un mito, solo se hanno un aggancio con un racconto originario, straordinario, fantastico. Un fenomeno, un avvenimento, un segnale è reale solo se c'è un evento ideale che lo sostiene, se c'è una forma che lo contiene. Ricordiamoci, ci suggerisce Erodoto, che in greco ionico la parola forma si traduce eidos, idea, e pensate a Platone e al mondo delle idee che è la realtà. Concetto orfico questo. Questo metodo di interpretazione della realtà corrisponde alla sapienza poetica. La sapienza poetica comincia a svilupparsi, il testo delle storie di Erodoto ne è testimone, con la tradizione orfica. Siamo a Itaca e ci siamo chiesti come mai su quest'isola tutto parla di Odisseo che non è mai esistito, che è un contenuto immaginario, e neppure un accenno viene fatto nei confronti del pensiero orfico, della cui presenza emergono elementi reali. E neppure un accenno viene fatto alle forme orfiche che hanno lasciato una traccia concreta. A Itaca ci sono i frammenti di una forma reale, la sapienza poetica orfica, che persiste sotto traccia e che bisogna saper cogliere sotto la maschera di un contenuto immaginario che salta all'occhio in modo troppo evidente, ma che di per sé è riciclato. Da che cosa dipende lo straordinario successo di Odisseo e di Achille e degli altri eroi? Beh, dipende dal fatto che sono due contenuti, sono due maschere che assomigliano molto a Orfeo. È la continua riscrittura di Orfeo, del mito di Orfeo, che emergono, che escono fuori dallo stampo degli inni orfici, che costituiscono il primo modello formale dell'epica ionica, il genere letterario, la poesia sapienziale in cui è scritta l'Ilia dell'Odissea. Erodoto utilizza con parsimonia la parola poesia, la utilizza una volta sola, ma in modo potente, anche perché era come citare Orfeo. Ma lo fa per alludere, come al solito. E con altrettanta parsimonia, solo 5 volte, utilizza la parola poietes, il poeta. A questo proposito, in relazione a tutto il ragionamento che abbiamo fatto questa sera, i capitoli 32, 33, 34, 35, che vedete lì sul Leggere Multum, del quarto libro delle storie, risultano molto significativi. Il testo di questi capitoli, e abbiamo fatto tutto questo discorso anche per capire che cosa ci dicono questi capitoli, ma non lo possiamo fare questa sera possiamo solo farci delle domande. Il testo di questi capitoli non è di facile comprensione, perché Erodoto, come fa spesso, gioca con le parole, allude, e sappiamo che un'allusione presuppone la ricerca di una precisazione. Erodoto, secondo gli antichisti, allude al fatto che lo sviluppo della sapienza poetica avviene non per cause soprannaturali e straordinarie. Non è il soprannaturale e lo straordinario che crea la sapienza poetica, che crea la poesia, ma è la sapienza poetica, è la poesia che, come metodo di interpretazione della realtà, dà origine all'evento soprannaturale, creando il racconto straordinario. Ed è così che il soprannaturale si intreccia col naturale, in greco physikos, ed è così che lo straordinario si intreccia con l'ordinario, in greco cosmikos. E noi poi viviamo di physikos e di cosmikos, non di cose straordinarie. Però è bene che il fisico e il cosmikos diventino straordinari, ci piacciono di più, ci danno l'idea del principio, della grandezza delle origini. Ma come avviene, secondo Erodoto, lo sviluppo della sapienza poetica, che trova nell'orfismo il primo canale di trasmissione? Guardate sul punto 6. Lo sviluppo della sapienza poetica si attua, secondo Erodoto, attraverso una trafila di rapporti comunicativi che lega, in pace e in guerra, nei commerci e nei viaggi, un popolo all'altro. E a questa trafila comunicativa si deve la trasmissione delle parole chiave, il passaggio delle idee cardine da una nazione all'altra, da una regione all'altra, da una tradizione all'altra, da una generazione all'altra. E questa operazione di trasferimento, in greco prosfero, questa azione di passarsi la parola e di divulgare le idee, in greco prosfoneo, a chi è affidata? È affidata ai poeti. In origine sono i poeti. Guardate, anche per i poeti in origine vale il fatto che il soprannaturale si intreccia col naturale, col physikos, e lo straordinario si intreccia con l'ordinario, col cosmikos. Infatti, i poeti reali in carne ed ossa, che noi non sapremo mai chi sono stati, chi nella maggior parte dei casi rimangono sconosciuti, esclusi, ma escluso non vuol forse dire Orfeo in greco? Creano, guardate, i poeti creano mitiche, straordinarie, fantastiche figure di altri poeti immaginari, straordinari, inventano Orfeo, Museo, Lino, Olimpo, Perché inventano? Per attribuire a loro le loro opere, cioè per avvalorare la loro poesia, per dare un senso al cosmicos, all'ordinario, per attribuire un significato alla realtà delle cose. I poeti si mascherano da poeti mitici, si nascondono dietro a mitiche figure, per dare più forza alla loro poesia. Ecco perché diciamo che la sapienza poetica è in un certo senso opera di mistificazione. Attenzione a questa parola, perché oggi vuol dire qualche cosa di negativo, ma guardate, c'è la parola mistero, mysterium, culto, rito, dietro a questo termine, mistificazione. Ecco perché diciamo che la sapienza poetica è opera di mascheramento, è prosopopea. Guardate, anche questa parola oggi assume un altro significato, ma la parola prosopopea, che studieremo prossimamente, è una parola molto significativa, deriva dal greco prosopon, che significa maschera, ma non solo significa maschera, significa anche un altro termine che diremo a suo tempo, nel senso di rappresentazione, raffigurazione, personificazione. Ora, il carnevale, che è l'esposizione delle maschere, è un rito orfico che noi continuiamo a celebrare. Guardate lì sul punto 6, io non so se voi vi siete mai mascherati, il carnevale si celebra, ciao, i carnevali passati li avete celebrati? Vi siete messi in maschera? Sono comunque intrisi qualche volta di cultura orfica. E avete già pensato come vi mascherete in futuro? Ora c'è anche Halloween, no? Anche Halloween è una mascherata, è cultura orfica che riemerge. Scrivete quattro righe in proposito. Ora, per concludere questo complicato itinerario, abbiate pazienza, ma è complicato l'itinerario di quest'anno, ve l'ho detto, ma volevate andare a Itaca, si complica. Leggiamo, per concludere, molto velocemente, e ponendoci soltanto degli interrogativi, il testo di Erodoto, e lì incontriamo un misterioso poeta su questo testo complicato, un misterioso compositore di inni che non compare nelle storie della letteratura, che non compare nelle antologie. Guardate, leggendo questi capitoli, che noi dovremmo poi capire meglio, cosa ci vuol dire Erodoto? Erodoto vuole alludere. E per capire le sue allusioni dobbiamo mettere in gioco molte cose. E, leggendo questi capitoli emergono molte domande, ci vengono in mente molti interrogativi, molte domande che vorremmo fare ad Erodoto. E alcune di queste domande compaiono nel testo, sono scritte in corsivo, non è testo di Erodoto, cioè sono nostri pensieri. Ad ogni asterisco corrisponde un punto interrogativo e una riflessione da fare, che faremo con Erodoto poi prossimamente, la prossima volta. Leggiamo velocemente questo testo, che risulta complesso, ma se state attenti già capite la metafora. Erodoto con questo testo ci vuole spiegare la trafila con cui si sviluppa il movimento della sapienza poetica orfica. Lui non lo può dire espressamente, e trova comunque, come al solito, le allegorie per raccontarcelo questo fatto. Questo che ho detto è quanto si racconta intorno alle regioni più remote, ma degli iperborei, negli sciti fanno cenno, né alcun altro di quelli che vivono da quella parte, a meno che non ne sappiano qualcosa gli sedoni. Secondo me però nemmeno questi ne parlano, poiché ne parlerebbero anche gli sciti, come raccontano degli uomini che hanno un occhio solo, e degli uomini con un occhio solo sappiamo già tutto, perché lo scorso anno li abbiamo incontrati. Chi sono gli iperborei? Non lo sa neppure Erodoto. Il termine iperborei, visto che la parola borea significa il settentrione, designa la gente dell'estremo nord, a nord-est del Mar Nero, ma Erodoto non si è mai avventurato per ragioni di clima, per ragioni di territorio. Si sono avventurati i persiani e le hanno buscate secche, vi ricordate? Ma è da Esiodo che sono nominati gli iperborei, come pure da Omero negli Epigoni, seppure in verità non si può dire che sia Omero ad aver composto questo poema. Chi è Esiodo? E che Erodoto cita prima di Omero? Beh, lo incontreremo a breve. Come mai tutte le volte che Erodoto cita Omero dubita di qualcosa, anche della sua esistenza? Ebbene, lo sappiamo, Erodoto dubita dell'esistenza di Omero, sa benissimo che il nome Omero è una metafora. Però quelli che a loro riguardo tramandano in gran lunga le più numerose notizie sono gli abitanti di Delo, i quali raccontano che le offerte sacre, prosfora, avviluppate in paglia di grano, portate dagli iperborei, giungano tra gli sciti. A cominciare da questo paese, ogni popolo, ricevendole dal popolo vicino, le porta verso occidente, il più lontano possibile, fino sulle rive dell'Adriatico. Di qui, avviate verso mezzogiorno, le accolgono, primi fra i greci, quelli di Dodona. Siamo stati nel santuario di Dodona dove c'è la quercia di Zeus l'anno scorso. Dal paese di costoro le offerte scendono verso il Golfo Maliaco e passano nell'Eubea, dove da una città all'altra si fanno giungere a Caristo. Dopo questa città lasciano da parte Andro, poiché sono gli abitanti di Caristo che le portano a Teno, e quelli di Teno li accompagnano a Delo. Ora, questo bell'itinerario che ci indica Erodoto, da Dodona alla cittadina di Caristo nell'isola Eubea, dall'isola di Tinos fino all'isola di Delo, è solo un pellegrinaggio da un santuario all'altro, oppure anche un itinerario metaforico che indica le tappe della trasmissione culturale? Si va dalla Tracia a Delo. In questo modo, dicono, le sacre offerte arrivano a Delo. Voi sapete che a Delo c'è il più importante santuario di Apollo, quindi si va dalla Tracia, da Orfeo, a Delo, ad Apollo. Ma la prima volta gli iperborei avevano mandato a portarle due fanciulle, cui i deli danno i nomi di Iperoche e Laodice. Ecco che il soprannaturale si intreccia col naturale, physicos, e lo straordinario si intreccia con l'ordinario, cosmico. Infatti, Iperoche e Laodice sono nomi che rappresentano due attributi della dea Artemide. Quali e che cosa c'entra la dea Artemide? C'entra, c'entra. Lo vedremo. Insieme con queste fanciulle, per ragioni di sicurezza, gli iperborei avevano mandato come accompagnatori cinque dei loro cittadini, quelli che vengono chiamati perferei, sovrintendenti, e ricevono in Delo grandi onori. Siccome però questi inviati non volevano più ritornare al loro paese, gli iperborei, ritenendo intollerabile che dovesse sempre capitar loro di non veder tornare quelli che invitavano, da quel momento avrebbero portato, dicono, ai propri confini le offerte sacre, avvolte in paglia di grano, e raccomandato ai loro vicini di farle inoltrare da loro nel paese di un altro popolo. In questo modo, dicono, passando di mano in mano, giungono a Delo. Ora, perché i mitici personaggi inviati dagli iperborei a Delo a portare le offerte non ritornano? Che significato ha poi la paglia di grano che avvolge le offerte? Io so, per conoscenza diretta, che c'è questo costume, il quale si può raffrontare con tale modo di presentare le offerte. Le donne di Tracia e di Peonia, quando offrono un sacrificio in onore di Artemide Regina, Arieco Artemide, non tengono tra le mani le sacre offerte se non hanno anche della paglia di grano. E anche queste donne, e che queste donne abbiano l'abitudine di fare così, lo so di sicuro. Vedete, la citazione delle donne di Tracia e di Peonia, fatta con un tono molto deciso, non è forse un chiaro riferimento alla cultura orfica che sta sotto, che sta alla base, che sta alle radici? Probabilmente. In onore di queste vergini che venute dagli iperborei hanno finito la loro vita a Delo, si tagliano i capelli sia alle fanciulle sia ai giovani. Le fanciulle, prima delle nozze, si recitano un ricciolo e, avvoltolo intorno ad un fuso, lo depongono sulla tomba delle due vergini. La tomba si trova all'interno del recinto sacro ad Artemide. Dalla parte sinistra di chi entra vi è anche spuntato un olivo. Questi due simboli, il fuso e l'ulivo, sono casuali? Perché Erodoto li cita? Che metafora si nasconde dietro di loro? I giovani di Delo avvolgono dei loro capelli intorno ad un ciuffo d'erba verde e lo depositano anch'essi sopra la tomba. L'erba verde rappresenta una nuova generazione che sente il dovere di riconoscere i valori, le offerte avvolte in paglia di grano nell'erba secca, dell'antica sapienza poetica orfica ormai sepolta ma indimenticabile, imprescindibile. Questo è l'onore che ricevono quelle vergini dagli abitanti di Delo. Gli stessi Deli, però, raccontano che, prima ancora di Ipero che Laodice, erano giunte a Delo, passando attraverso gli stessi popoli di cui si è parlato, anche Arge, la splendente, Elena, la splendente, e Opi, la veggente, Cassandra, vergini provenienti dagli Iperborei. Se non che, mentre Ipero che Laodice erano venute a portare a Ilizia, Ilizia è la dea delle partorienti, il tributo che gli Iperborei si erano imposti in riconoscenza per il parto agevolato è quello di Latona che Ilizia avrebbe facilitato alleviandone i dolori. Io vi ricordo che Latona è la madre di Apollo e di Artemide. Arge e Opi erano giunte in compagnia delle stesse idee, dee. Ora ci domandiamo, vedete quante stratificazioni, quante diramazioni hanno i racconti che la sapienza poetica orfica ha saputo trasmettere e che Erodoto utilizza. Dicono poi che altre testimonianze di onore vengono attribuite ad Arge ed Opi dagli abitanti di Delo. Infatti le donne fanno per esse delle collette invocando dei nomi nell'inno che per loro ha composto Oleno, poeta di Licia. Chi è questo Oleno? Questo misterioso poeta, ecco la parola chiave, poesia, poeta, che troviamo per prima nel catalogo della cultura orfica. Chi è questo misterioso compositore di inni che non compare nelle storie della letteratura, che non compare nelle antologie? Perché? È vero? Cosa vuol dire il suo nome? Vedremo. Gli isolani e gli ioni avrebbero ricevuto dagli abitanti di Delo l'uso di inneggiare a Opi e ad Arge, chiamandole per nome e facendo collette, poiché questo Oleno, venuto dalla Licia, compose anche altri inni che vengono cantati in Delo. E quando le cosce delle vittime vengono bruciate sull'altare, la cenere che ne deriva viene tutta adoperata per spargerla sulla tomba di Opi e di Arge, la quale si trova dietro il recinto sacro ad Artemide, volta verso Aurora, molto vicino alla sala da convito di quelli di Ceo. A Delo, tutti gli stati ionici, sapete, tutte le polis, possedevano un edificio che ospitava i cittadini di quello stato, di quella polis, quando vi si recavano in pellegrinaggio. È come dire che gli imprunetini a Lourdes hanno un istituto che li accoglie quando vanno in quel santuario. Ecco, lì ogni città, ogni polis, ogni gruppo etnico aveva una sua sede, un suo istituto, a Delo. Quindi Delo è molto importante. Vedete quante domande vorremmo fare ad Erodoto in relazione a questo testo, un'infinità. Le risposte ce le darà la prossima settimana Erodoto. Non ce le vuole dare a Itaca. In quale luogo Erodoto vuole continuare questa riflessione in corso sul tema della sapienza poetica, sul tema della sapienza poetica orfica? A questa domanda risponde il capitano Agenore di Tiro, ci invita ad imbarcarci perché dobbiamo partire sulla nave Sidonia che è pronta per la partenza, questa notte si riprende a navigare. Dove ci porta questa nave fenicia con il suo bel albero maestro, con il suo bel albero genealogico lessicale? Intanto sull'albero maestro il capitano ha issato e sta sventolando una bandiera, la prima bandiera, la bandiera della poesis, della poesia, e la nostra nave ci porta a Delo, naturalmente, è lì che dobbiamo raccontare il nostro percorso. Avete visto quante volte Delo è stato nominato. Quindi all'imbarco, ordine il capitano Agenore di Tiro, dalla baia di Polis partiamo e la nostra nave punta verso Delo da Itaca. E quindi voi la prossima settimana a corrente numerosi, la scuola è qui. È un percorso complicato questo, però a corrente è lo stesso numerosi, buonanotte. Vedete come sventola la bandiera della poesia, dice.
Io, cosa c'è di detto?
Sì?
La cultura ottica.
Ci sono i frammenti orfici, sono tutti dentro la letteratura greca, quelli che vengono considerati frammenti orfici.
Non che c'è un'opera o qualcosa.
Tutte le opere che trattiamo sono incluse in cultura orfica. Ora le vediamo. Tutta la letteratura greca è
ma non c'è un testo.